è servito. Perché sta cosa non sta dritta, ma allora io sono talmente buono, compassionevole, che invece di farmi un caffè vi ho fatto lo schema delle fonti. Dopo ho scoperto di averlo già fatto, ce n'era già uno dentro nel computer, ma era brutto, sommato. La rete però è un po' in ritardo nel... Vediamo se riusciamo... Eccolo. Come vedete non è diverso da quello, è solo un po' più chiaro forse. Due cose. Primo, mio consiglio personale, abituatevi a fare questo tipo di cose. Vietatevi di fare riassunti, vietatevi di fare appunti parlati, perché banalizzate le cose. Io studio da decenni queste cose, per cui se scrivo delle cose so quello che scrivo. Voi non avete ancora fatto l'esame, se scrivete delle cose, scrivete delle stupidaggini con alta probabilità, oppure ricopiate il testo. Questo è un lavoro che facevano i monaci nei conventi nell'alto medioevo, ma loro non c'avevano la televisione. Voi avete la televisione, sapete come impiegare il vostro tempo, è inutile che state a fare il lavoro amanuense di ricopiare. Il problema è che il libro va scolpito, vanno evidenziate le definizioni e vanno fatte le mappe cognitive, si chiamano così, ho scoperto, degli schemi, immagini, sfruttare la memoria fotografica. La seconda cosa che volevo illustrare è questa splendida evidenza. Atti con forza di legge, ne parleremo la prossima settimana, ma vedete articolo 75, articolo 76, articolo 77, articolo 78. C'era anche l'articolo 79 che prevedeva la delega al Presidente della Repubblica per l'amnistia e indulto, ma è stata cambiata. Quella è diventata una legge rinforzata e poi vedremo cosa vuol dire. Perché ve lo sottolineo? Perché l'articolo 70 parla del potere legislativo, l'articolo 71 parla dell'iniziativa della legge, l'articolo 72 parla della deliberazione delle leggi in Parlamento, l'articolo 73 parla della promulgazione, l'articolo 74 parla del rinvio delle leggi. Abbiamo parlato della funzione legislativa, il principio è che le leggi le fa il Parlamento, ok? L'articolo 75 incomincia a parlarci del referendum, cioè della possibilità del corpo elettorale di cancellare leggi, che è pur sempre funzione legislativa. È una deroga, il principio è che le leggi le fa il Parlamento. 70-74. 75 ci pone una deroga che riguarda il referendum. L'articolo 76 ci parla di un'altra deroga, la delegazione legislativa da fa il governo. L'articolo 77 ci parla di un'altra deroga, decreto legge lo fa il governo. L'articolo 78 ci parla di poteri in stato di guerra, non si sa chi li faccia, che cosa sia, per fortuna facciamo i corni. L'articolo 79 parlava dell'amnistia e indulto. 80 bilancio, 81 trattati e abbiamo finito le fonti. Questo vi serve per capire un principio fondamentale, che le fonti primarie sono tutte scritte nella Costituzione, con l'unica aggiunta degli statuti delle regioni speciali che sono leggi costituzionali. Per cui tutte le fonti primarie, tutte le leggi ordinarie trovano la loro disciplina in fonte costituzionale. Questo è una conseguenza della gerarchia delle fonti. Nell'impostazione che noi abbiamo ereditato dalla teoria della Costituzione rigida elaborata da Hans Kelsen, questo l'avete sentito nominare, il filosofo ne ha parlato, spero non male, perché Hans Kelsen è il nostro babbo, è quello che ha creato la teoria delle fonti, della gerarchia delle fonti. Il compito della Costituzione è principalmente, lui diceva esclusivamente nei primi tempi, poi ha cambiato idea, è principalmente definire il potere legislativo, eccolo. Mentre la nostra Costituzione poco si occupa delle fonti secondarie, perché queste sono a loro volta disciplinate dalle fonti primarie. C'è una logica in tutto questo, c'è un ordine in tutto questo, c'è un principio in tutto questo, imparatelo e immagazzinatelo dentro di voi, fatevene un tesoro. Cosa mi sta dicendo il nefasto? Oh mio Dio. Scusate, ma mi preoccupa sempre la connessione stupida, ma forse semplicemente sono stupido io. E in rete troverete anche, avendo scoperto che c'era, solo salvando, non mi ha caricato la pagina nuova, disastro. C'è anche un altro schema più completo delle fonti, fatto così, ma a parte che c'è un fondo grigio e poi tutto scritto piccolo, vi può servire studiando, ma non è sicuramente una cosa da esibire. Allora, fin qua siamo arrivati. Abbiamo introdotto il concetto di legge formale, introdotto il concetto di legge ordinaria e introdotto il concetto di atti con forza di legge, collocato tutto questo all'interno di una mappa che è quella dell'albero delle fonti. Adesso introduciamo un altro concetto, che è il concetto di riserva di legge. Altro concetto fondamentale. Definizione di riserva di legge. Dicasi riserva di legge, ma questo lo trovate nel manuale, per cui non fate un attimo. Dicasi riserva di legge, qua uno deve dire da dove parte, è un congegno, un meccanismo costituzionale. Possiamo anche dire che la riserva di legge è una disposizione costituzionale che serve a regolare il concorso delle fonti. È scritto così nel manuale, perché questa è la definizione tradizionale. Cosa vuol dire regolare il concorso delle fonti? Cioè, in Costituzione noi abbiamo delle norme che disciplinano come le fonti del diritto si organizzano, che rapporti hanno. Messa così ancora non si capisce un accidente. Allora possiamo dire che la riserva di legge è uno strumento che la Costituzione usa per dire che certe materie vanno disciplinate da specifiche fonti. E come si definiscono gli ambiti di atti che hanno una diversa posizione gerarchica? La domanda è questa. Noi siamo di fronte alle fonti atto e abbiamo da disciplinare, che so io, gli esami universitari. Qual è la fonte competente a disciplinare gli esami universitari? Questo è il problema. Qual è la fonte competente a definire che cosa si costruisce in questa zona? Se si può costruire 10 piani, 6 piani o non si può costruire? Qual è la fonte competente a stabilire se una persona può essere arrestata quando gira armata di mitra con le cartucce avvolte intorno al collo sparando sulla folla? La competenza degli atti è il concorso degli atti. Stiamo parlando di concorso tra atti normativi di diverso livello gerarchico. Ora dovete pensare questo, che per fare una legge costituzionale ce ne vuole. Ci vuole, diciamo, minimo una settimana, più una settimana, 15 giorni per la prima approvazione delle due Camere, 3 mesi di sosta per la seconda votazione, un'altra settimana, 10 giorni per la votazione finale delle due Camere, non ci vuole tantissimo come vedete. Poi se questa è 2/3 è fatta, se invece è a maggioranza assoluta scatta una interruzione di 30 giorni, di 90 giorni, 3 mesi, entro i quali può essere chiesto il referendum. Se la raccolta delle firme finisce in porto, allora bisogna attivare la procedura del referendum, il che vuol dire che possono andare via altri 6 mesi, 4 mesi, 5 mesi, dipende dalla stagione. Per cui per fare un procedimento di revisione costituzionale, la procedura è pesante. Potremmo fare anche un azzardo, che poi tanto azzardo non è, e cioè dire che, scusi avvocato, che accanto alla gerarchia delle fonti, c'è una gerarchia di procedimenti. Anzi, la gerarchia dei procedimenti proporrei di invertirle. Cioè, il procedimento per la revisione costituzionale è più lungo del procedimento legislativo, è più lungo del procedimento di formazione di un regolamento. C'è un rapporto tra le due cose. Per ricambiare la Costituzione è chiesto di applicare garanzie procedurali, in modo che il procedimento è più lungo, più pensato, più meditato, più controllato e anche eventualmente sottoposto al voto popolare, mentre per fare una legge c'è un procedimento che comunque si incardina nel Parlamento, ma è un procedimento semplificato, basta l'approvazione della Camera, l'approvazione dell'altra e la promulgazione. Per fare una legge, se una legge è urgente e tutti sono d'accordo, ci si mette poco, ci si mette 15 giorni, 3 settimane, non ci vuole l'eternità. Per fare un regolamento le cose sono ancora più specifiche, più veloci, possiamo anche distinguere, poi distingueremo, diversi livelli di regolamento, perché se dobbiamo fare un regolamento del governo oppure un regolamento ministeriale, le procedure sono diverse, perché il governo deve passare per consiglio dei ministri, poi ci sono le fasi consultive, le esamineremo in seguito, e poi va all'emanazione del capo dello Stato, e poi va al controllo della Corte dei Conti, ci si mette un po'. Il decreto ministeriale è pur sempre un regolamento che fa il ministro. Il ministro si alza la mattina e fa: mi scappo di fare un regolamento, e fa un regolamento. C'ha da chiedere dei pareri, c'ha dei controlli, lo emana lui. Allora vedete che man mano scendiamo nella gerarchia delle fonti, scendiamo anche nella complessità dei procedimenti. Potremmo anche avventurarci in una terza gerarchia, questa è veramente perfida, che non saprei come definire ancora, ma mentre cancello la lavagna trovo una definizione. Una gerarchia che va dal principio al dettaglio. Man mano che scendiamo nella scala della gerarchia delle fonti, e passiamo da norme più generali a norme più particolari. La Costituzione ci pone un punto fermo, l'articolo 9, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, che è un principio, ma non ci dice null'altro sull'edilizia, non ci dice nulla sulla possibilità di costruire qua una palazzina. Ci potrà dire qualcosa sulla proprietà privata e sui limiti, ma sono principi. Poi abbiamo una legge urbanistica che ci disciplina i processi edilizi, e poi abbiamo una legge regionale che dettaglia di più, e alla fine avremo un regolamento comunale che pezzo per territorio prende il territorio del comune di Ferrara e decide zona per zona che cosa si può fare e che cosa no, più o meno, sia nel piano regolatore, regolamento edilizio, eccetera. Allora vedete che man mano noi scendiamo nella gerarchia delle fonti, scendiamo semplificando i procedimenti e scendiamo dettagliando sempre di più le disposizioni. Sarebbe buffo che fosse la Costituzione a stabilire che in via Area Nuova non si può posteggiare, no? No, sarebbe basta buffo. Bene, il meccanismo della riserva di legge serve a dirci a che livello ci si deve fermare, o più precisamente ci dice che certe discipline devono essere disciplinate, devono essere fatte con atti che non sono inferiori alla legge, non possono andare più in giù, qua si fermano. Ossia, per la disciplina di certe materie chiede che l'atto di formazione sia un atto con forza di legge, che ha quelle garanzie procedimentali. Questo è il concetto di riserva di legge. Poi le riserve di legge possono essere di tipo diverso. Eccolo qua. Ci sono riserve di legge e riserve di ad altri atti, innanzitutto. Cioè la Costituzione contiene anche indicazione di materie che possono essere disciplinate soltanto da atti costituzionali, leggi costituzionali, o regolamenti parlamentari, o da decreti di attuazione dei statuti speciali. Questo lo possiamo per il momento dimenticare, non ci interessa granché, ne parleremo parlando delle regioni. Ci possiamo fermare su questi primi due. Alcune cose non la può fare la legge, non la può fare la legge ordinaria, lo deve fare la legge costituzionale. Andiamo a leggere queste norme che ho qui citato. Andiamo a prenderci la solita Costituzione italiana, evitando di fare macelli. Quirinale, vabbè dai, è quasi un'offesa al capo dello Stato chiamando Quirinale. Allora, macello la rete. Quali sono queste riserve? Le leggo, facciamolo prima. Una riserva storica è per esempio quella contenuta a proposito della Corte Costituzionale. L'articolo 137 ci dice: una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Comma dopo ci dice: con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Vedete, qui la Costituzione ci pone una riserva di legge costituzionale nel primo comma e una riserva di legge ordinaria nel secondo comma. Per quale motivo? La Corte Costituzionale è uno strumento nuovo, quasi inedito, non c'era molta scienza giuridica sulla corte costituzionale, c'era in Austria naturalmente, c'era Weimar e così via, ma la invenzione della Corte Costituzionale è un'invenzione abbastanza propria della nostra Costituzione. Di conseguenza il Costituente non è andato a disciplinare nel dettaglio, ha detto la Corte Costituzionale esiste, ha il potere di giudicare la legittimità costituzionale delle leggi, come si accede a questa funzione lo disciplina una legge costituzionale, che ha fatto l'Assemblea Costituente stessa, è la legge costituzionale 1 del 48, la prima legge costituzionale, per cui ha riservato la disciplina dell'accesso alla Corte Costituzionale, nonché la disciplina delle garanzie di indipendenza dei giudici costituzionali, li ha riservati a un atto equivalente alla Costituzione, riserva di legge costituzionale. Rinuncio al collegamento, torniamo qua. E tutte queste citazioni sono citazioni che riguardano appunto il 137 primo comma, quello che vi stavo dicendo, il 132 riguarda la creazione di nuove regioni, il 116 riguarda sempre materie regionali, gli statuti speciali, l'81 sesto comma è frutto di una recente revisione costituzionale, quella che passa con pareggio di bilancio, ma non è un pareggio di bilancio, che è stata, udite udite, una riforma costituzionale promossa e attuata rapidissimamente dal governo Monti perché ce lo chiedeva l'Europa. L'Europa ci chiedeva, trovate una norma che assicuri che non sbracate più col bilancio, la norma c'era già, era l'articolo 81, ma l'hanno fatto finta di riformare introducendo dentro alcune novità che esamineremo in seguito e introducendo anche una riserva di legge costituzionale, peraltro non ancora attuata, che sarebbe una riserva di legge costituzionale per dire che cosa deve contenere il bilancio. La riserva di regolamento parlamentare è tutt'altra cosa, l'abbiamo vista per esempio parlando dell'articolo 72, dico per esempio perché non è solo l'unico riferimento in Costituzione ai regolamenti. La disciplina del procedimento legislativo è riservata al regolamento parlamentare, le Camere sono autonome, c'è un atto, regolamento parlamentare, che non può essere sostituito da altri atti, è una materia riservata a quello specifico atto. Quando si parla invece di riserve di legge, si parla di riserva di legge formale o anche di riserva di fonte primaria, e qui ricominciamo le difficoltà. Ci sono materie riservate al Parlamento, cioè cose che possono essere fatte soltanto con legge del Parlamento, e queste cose sono abbastanza individuabili, perché la stessa Costituzione a dirci le Camere con legge, andiamo a leggere l'articolo 76, che ci dice, l'articolo 76 veramente è da leggere insieme all'articolo 77, per cui sì, vabbè, là ci ha messo un trattino, va bene. Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge. Ecco. Poi ci parla del decreto legge e ci dice che la conversione deve essere fatta dalle Camere e che le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici, eccetera. Vedete, non entra nello specifico della disciplina, ma è una riserva di competenze agli organi. Queste cose solo le Camere le possono fare. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e rendiconto consuntivo presentati dal Governo, articolo 81, anche questa è una riserva di legge formale. L'articolo 80 ci dice le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali, anche qua si fa un riferimento esplicito all'attività delle Camere. L'articolo 71 ci dice l'amnistia e indulto sono concessi con leggi deliberate, bla bla bla, due terzi dei componenti di ciascuna camera. Cosa vuol dire questo? Che ci sono più che materie, atti che possono essere prodotti soltanto dalla legge formale, il che vuol dire che sono esclusi gli atti con forza di legge. E se uno ci pensa e va a vedersi l'elenco, d'altra parte qua lo trovate l'elenco, questi atti sono atti in cui il Parlamento svolge una funzione di controllo sul governo. È il governo che manda gli ambasciatori in giro per il mondo, dice tu sei ambasciatore plenipotenziario, così lui si chiama ministro per tutta la sua vita, e l'ambasciatore è un rappresentante del governo, va a stipulare un contratto per il commercio del kiwi con la Nuova Zelanda, torna in Italia, presenta il trattato del governo, il governo trasforma un disegno di legge e lo va e va alla Camera. Alla Camera chiede un'autorizzazione alla ratifica. L'autorizzazione alla ratifica riguarda quell'atto. Tanto è vero, vi ho riportato le formule di autorizzazione con l'ordine di esecuzione. È autorizzata la ratifica dell'allegato trattato. Piena e completa esecuzione sarà data al trattato allegato. Punto. Questo è il compito della Camera. È un'attività di controllo. Così come lo è il bilancio. Il bilancio è proposto e gestito dal governo. È il governo che presenta in questi giorni la legge di stabilità che è mirata poi alla formazione del bilancio. È lui che chiede l'approvazione di un bilancio che poi lui stesso gestirà nel prossimo anno, per poi rendere il conto nel 2015. Allora, nel bilancio preventivo e nel rendiconto consuntivo alla fine, il governo è sottoposto a un controllo della Camera. E quindi è logico che sia la Camera a trattenere il potere di approvare l'operato o la previsione di operato del governo. C'è una necessaria dualità di organi, si dice in dottrine. È una forma di controllo politico da parte del Parlamento che si svolge in forma legislativa, ma è un controllo politico. La dualità degli organi implica che ci sia una riserva di legge formale. Lo stesso avviene, per esempio, quando il Parlamento dice al governo ti delego a fare una legge. Qui anche c'è una delega che viene dal Parlamento e va verso il governo per l'esercizio di un pezzetto di funzione legislativa. Vedete, sono tutti casi in cui la Costituzione dice espressamente che la competenza è delle Camere, ma è ovvio che sia così per il semplice fatto che è necessario avere dualità di organi. Diverso invece il concetto di riserva di legge ordinaria e di riserva di legge assoluta. Perché è diversa? Qui si tratta di regolare i rapporti tra la legge ordinaria e gli atti sublegislativi. Cioè siamo qui nei rapporti tra legge e regolamento. Mentre la legge formale, la riserva di legge formale riguarda i rapporti tra Parlamento e governo, e rapporti essenzialmente di tipo politico tra Parlamento e governo, la riserva di legge ordinaria riguarda i rapporti tra atti, tra legge e regolamento, tra quello che è competenza del procedimento di formazione delle leggi e in quello che è invece il procedimento di formazione degli atti regolamentari. E può essere assoluta o relativa a seconda che la legge debba disciplinare tutta la materia, anche il dettaglio della materia, cioè chiudere la disciplina della materia, oppure si limiti a disciplinare i principi della materia rinviando al regolamento la sua attuazione. Vedremo poi la prossima settimana, parlando dei regolamenti, come questi due atti si fondino. ma è importante capire già adesso il senso di questo meccanismo. Vi leggo una chiara riserva assoluta, è quello dell'articolo. È arrivata la Costituzione? No! È impazzito oggi il meccanismo qui. È una chiara riserva assoluta è contenuta nell'articolo 13. La libertà personale è inviolabile, non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, perquisizione, bla bla bla, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Questa si dice una riserva assoluta perché vuole che la legge sia l'unico atto che disciplini. Ah, ma funziona la loro. E che sia l'unico atto che disciplini i casi e i modi con cui può essere debitata la libertà personale. Cosa vuol dire? Che il governo domani mattina non può fare un regolamento che preveda che se qualcuno è sospettato di essere terrorista può essere arrestato sul posto. Non lo può fare. Perché c'è una riserva di competenza della legge, deve esserci un controllo parlamentare. Dobbiamo unire la gerarchia degli atti alla gerarchia dei procedimenti. Per cui per introdurre una ipotesi di limitazione della libertà personale, per esempio per introdurre una sanzione penale, perché la sanzione penale è una sanzione che colpisce la libertà personale, ci deve essere un controllo parlamentare, deve essere il Parlamento a farlo, ci deve essere il dibattito tra maggioranza e opposizione, deve essere un dibattito pubblico e così via. Fantastico, siamo già qui. Questa è la norma che sto commentando. Questa è una riserva assoluta, non c'è spazio per il regolamento, non c'è possibilità di un regolamento che vada a specificare le ipotesi previste dalla legge, tutto deve essere previsto dalla legge, ciò che non è previsto dalla legge non è legittimo, non è un motivo legittimo per arrestare le persone. Andiamo a leggere una tipica riserva di legge relative. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Vi do un caveat, c'è un errore nel manuale dovuto al fatto che non abbiamo pensato di aggiornare anche queste cose, ma la riforma costituzionale che cambia l'articolo 81 ha introdotto anche una cavolata come primo comma dell'articolo 97 e di conseguenza la numerazione dei commi è sbagliata perché è rimasta quella vecchia e invece ce n'è una nuova. Me l'ha segnalato uno studente particolarmente acuto, bravo, è quello a cui serve la rubrica di segnalazioni appunto delle FAQ del manuale. Allora si dice, questa è una riserva di legge relativa. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, il che vuol dire che ci deve essere una legge che ci dà la gabbia dei principi, le regole generali sull'organizzazione degli uffici, ma non che ogni ufficio debba essere istituito con un atto legislativo, perché se che no, quando l'università aprisse il nuovo ufficio per i contatti psicologici, cioè già credo, con gli studenti, dovrebbe farlo con legge, cioè dovrebbe chiedere al Parlamento di farlo, non è fuori la grazia di Dio una cosa del genere. Quello che importa è che ci sia una legge che ci dica i principi di organizzazione, poi il resto è attuato tramite regolamenti. Qual è il problema? Il problema è che, come vedete, vi sto mostrando una riserva sicuramente assoluta e una riserva sicuramente relativa, perché noi non abbiamo un'indicazione certa in Costituzione di che cosa sia, di che natura abbia un richiamo alla legge. La Costituzione non ci definisce la riserva relativa e la riserva assoluta, queste sono categorie della dottrina, siamo noi a dire questa è sicuramente una riserva relativa e di conseguenza il regolamento è abilitato a intervenire, mentre sull'articolo 13 diciamo questa sicuramente è una riserva assoluta per cui stia lontano il regolamento. Questo è un problema tutto interpretativo ed anche abbastanza curioso, perché se noi andiamo a scorrere la Costituzione troviamo tante cose, tanti riferimenti alla legge, no? Perché la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, è una riserva di legge assoluta, relativa? L'interpretazione dice no, qui la legge è usata dalla Costituzione in senso atecnico, è come se fosse scritta la Repubblica oppure il diritto. Oppure semplicemente è assicurata la tutela, non c'è un riferimento alla legge in senso tecnico. Io ve lo segnalo perché questo vi dà l'idea della grande potenza che c'ha l'interprete. Ora qui nessuno discute sulla natura di questa norma e sul fatto che questa disposizione non contenga una riserva di legge, però vi faccio notare che qui è la dottrina a dire che cosa significa legge, è l'interpretazione a dire che cosa significa quel richiamo della legge, e dicendo che è un richiamo a tecnico della legge sta togliendo significato normativo a un pezzo di disposizione, perché se noi dicessimo che invece questa è una riserva di legge assoluta dovremmo dire che sono illegittimi tutti gli atti che riguardano l'artigianato che non siano fatti dal Parlamento. Bella. C'è una bella differenza, invece noi diciamo tranquillamente qui la Costituzione parla senza sapere quello che dice, usa un termine in senso atecnico. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane, non è una riserva di legge, si dice semplicemente che è un compito degli apparati pubblici, cioè che le zone montane vanno sostenute economicamente, ma non ci dice nulla su quale sia lo strumento normativo atto a dare i soldi alle zone montane. E ci sono molti riferimenti del genere. Alcuni sono piuttosto complessi perché qui stiamo parlando della proprietà privata. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Qui si dice c'è una riserva di legge. Perché? Perché gli interpreti ritengono così. Bella. Una soluzione, la Corte Costituzionale ha detto se c'è una riserva di legge, non è forse una riserva di legge assoluta, però è sicuramente una riserva di legge, per cui tu non puoi intervenire limitando la proprietà privata se non tramite una legge e non per esempio tramite un atto amministrativo, e voi capite che questo è una conseguenza importante, comporta un giudizio di illegittimità su alcuni atti pubblici che intervengono per delimitare la fruizione della proprietà privata e non lo fanno attraverso la legge. Per cui noi non abbiamo una certezza materiale, non c'è una documentale, non c'è un argomento letterale stringente definitivo per dire se c'è o non c'è riserva di legge e se c'è riserva di legge che tipo di riserva di legge sia. Questo è sostanzialmente affidato all'interpretazione. Ed una.